Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. Scusate se ricorro agli occhiali, ma l'età avanza e per questo non ci sono vaccini che tengano, diciamo così. Allora, grazie per la partecipazione. Siamo qui per questo incontro in cui si parla di vaccini, di biotecnologia pubblica. Un tema sicuramente ambizioso, probabilmente troppo ambizioso rispetto al tempo che abbiamo a disposizione, anche perché a me e credo anche ai relatori interesserebbe poi lasciare spazio a voi per le domande. Questo dovrebbe essere il senso, tra l'altro, il vero di ogni convegno. Allora, siamo qui a parlare di questo tema con Fabrizio Chiodo. Laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche a Palermo, ha effettuato un dottorato di ricerca in chimica applicata nei Paesi Baschi, si occupa di vaccini sintetici, vaccini di nuova generazione, vari ed eventuali, studia cose complicatissime, ruolo dei carboidrati, di patogeni nel stimolare risposte immunitarie adattive innate. E con la dottoressa Nerina Dirindin, economista che si occupa di welfare, di politiche sanitarie, già professoressa all'Università di Torino. Allora, siamo qui per parlare di vaccini. Allora, in questi ultimi 2 anni sui vaccini li abbiamo sentite di ogni colore sostanzialmente, anche perché i vaccini, oltre che essere un fondamentale, a mio avviso, strumento di prevenzione, sono anche un prodotto commerciale che come tale non può prescindere da logiche di carattere economico e geopolitico, anzi, aggiungerei. E ne abbiamo sentite di cotte e di crude, basta pensare, io ho seguito un po' queste cose per lavoro, occupandomi da parecchi anni di sanità, i corsi e ricorsi su AstraZeneca, Johnson, il monodose Johnson, gli esperti, i controesperti, e i vaccini hanno rappresentato, tra le altre cose, la meno nota, ma non per questo la meno importante, anche l'occasione per permetterci di entrare a contatto in maniera più o meno approfondita con altri modelli sanitari. Quello che viene immediatamente alla memoria è quello cinese, ma non solo. Parto da un piccolo aneddoto. Non più tardi di un mese fa, una squadra di operatori sanitari cubani è venuta, anzi, per meglio dire, è tornata a Torino. In questo caso si è trattata di una rimpatriata, ma era la stessa squadra di operatori, o perlomeno quasi la stessa, che 2 anni fa, nel periodo più duro e più critico della pandemia, era venuta a prestare soccorso lavorando nell'ospedale da campo Covid, che come forse ricorderete era stato allestito inizialmente alle OGR e nel momento in cui poi la curva pandemica si è attenuata e abbiamo ricominciato a tirarle fiato, ha poi preso la strada dell'oftalmico dove si trova e dove è tuttora operativo. E naturalmente tutti ci siamo così, insomma, sorpresi, entusiasmati, siamo stati grati di questo contributo, che era un contributo prettamente di assistenza sanitaria in quel periodo. E in quel periodo abbiamo avuto la possibilità di rapportarci con un modello che non è quello cinese, ma è altrettanto interessante, che è quello cubano. Io ammetto, premetto subito che non sono un approfondito conoscitore di Cuba, se non per quello che naturalmente si può leggere sui giornali. Punti forti sono sempre stati la sanità e l'istruzione. E io, per esempio, guardando un attimo il materiale introduttivo di questo convegno, ho scoperto una cosa che non sapevo, cioè che i cubani di vaccini ne hanno sviluppati ben 5. Io ero rimasto a uno, peraltro avevo saputo che funzionava abbastanza bene. Allora, visto che dottor Chiodo è uno che se ne intende di vaccini, ma in particolare sa come funziona il modello cubano, a me interesserebbe innanzitutto che lui ci spiegasse un pochino come funziona, cioè quali sono questi 5 vaccini che sono stati sviluppati a Cuba, se sono vaccini a mRNA sul modello occidentale oppure no, e anche come i cubani hanno affrontato l'emergenza pandemica, perché come noi sappiamo ci sono stati da paese a paese vaccini e vaccini, ma c'è stata anche risposta a risposta. Noi siamo qui che stiamo rincorrendo in maniera sempre più affannosa le persone, non io personalmente, ma il ministero, le autorità preposte, eccetera, perché si facciano somministrare la quarta dose. C'erano stati anche problemi con la terza. Allora, a monte della somministrazione del vaccino c'è innanzitutto anche la percezione di quella che può essere l'importanza del vaccino come strumento preventivo, ma anche la percezione di quella che è la pandemia. E ogni paese, come ha scritto recentemente Alessandro Vespignani nel bel libro dedicato alla pandemia, l'emergenza Covid l'ha vissuto un po' a modo suo, no? Ci sono delle dinamiche naturalmente trasversali, ma poi la risposta, la consapevolezza prima ancora, che è poi quella che determina la risposta, è variata da paese a paese. Dottore, come è andata a Cuba e soprattutto a che punto siamo adesso a Cuba nel 2022? Prego.
Grazie per l'introduzione, grazie agli organizzatori per avermi scelto a parlare di biotecnologia pubblica. Ma ho sentito spesso parlare del miracolo cubano, perché com'è possibile che un paese povero, mediamente povero, sotto blocco economico da 60 anni, sia in grado di disegnare, sviluppare e produrre 5 candidati vaccinali contro SARS-CoV-2, di cui 3 già autorizzati, 2 alla fine della sperimentazione, e come è possibile che quello stesso paese sia in grado di vaccinare più del 90% della popolazione adulta e sviluppare l'unico vaccino pediatrico contro SARS-CoV-2 e vaccinare il 98% dei bambini dai 2 anni in su. Chiaramente non è qualcosa che si fa in 2 anni, non è qualcosa che si fa dall'oggi all'indomani. È un qualcosa che si fa avendo una visione. E allora quel paese, subito dopo la rivoluzione, si è reso conto che, come diceva prima la professoressa nella bellissima lezione che ci ha dato sulla salute pubblica, se vuoi abbassare le spese sul tuo sistema sanitario, se vuoi evitare i ricoveri, se sei un paese sotto blocco economico che ha antibiotici, molto spesso a causa del blocco criminale, non li puoi avere, una sola cosa puoi fare: sviluppare biotecnologia di altissimo livello. E allora, da tantissimi anni, Cuba è pioniere nel campo della vaccinazione, anche non solo contro le malattie infettive, ma anche contro i tumori, per esempio. Allora, nel momento in cui arriva questo virus nuovo, di cui si conosceva ben poco, i colleghi cubani mettono sul tavolo tutte le loro expertise, tutte le loro conoscenze, ma non solo un istituto, diversi istituti pubblici in collaborazione tra loro. Questo è importante, apro parentesi, perché spesso viene detto che se è lo Stato che controlla tutto, hai un unico prodotto e quell'unico prodotto deve funzionare. No, non è stato assolutamente così. A Cuba 3 istituti hanno collaborato tra loro, ne hanno sviluppati alcuni prodotti sono andati più avanti, altri sono ritornati indietro quando era necessario. Allora, tutto nasce da un sistema che tutti conosciamo, il sistema sanitario cubano, come diceva lei, tutti sappiamo benissimo qual è quel pilastro culturale di un'istruzione di altissimo livello a Cuba, ma mancava spesso quell'altro pilastro, che era quello del farmaco, che era quello della biotecnologia, che è quello che i cubani hanno tirato fuori durante la pandemia. Come è stato possibile, quindi? È stato possibile perché la salute pubblica, la biotecnologia pubblica e l'istruzione pubblica vanno di pari passo e c'è una grande coesione tra questi 3 bracci, come c'è una grande coesione tra il cittadino, il Ministero della Salute, il medico, il ricercatore, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' il preambolo. A che punto siamo? Cuba è il paese al mondo che più dosi di vaccino contro SARS-CoV-2 ha somministrato per 100 persone. Cuba è l'unico paese al mondo che ha sviluppato un vaccino pediatrico coniugato contro SARS-CoV-2, il primo vaccino al mondo autorizzato dai 2 anni in su. Sono diversi vaccini autorizzati già in diversi paesi. Penso che Cuba sia probabilmente il paese al mondo che più ha controllato l'ondata di Omicron, pur avendo subito una drammatica ondata Delta qualche estate fa. Quindi è un modello molto importante che ha dimostrato difficile traslazionare quello che ha fatto Cuba verso i paesi ricchi, ma sicuramente insegna ai paesi più poveri in via di sviluppo che vaccini non ne hanno avuto, perché noi abbiamo avuto il coraggio di vaccinare i furetti nei paesi scandinavi, quando i medici dei paesi africani non venivano vaccinati. E allora, in questo paradosso, che non è semplicemente elemosina, perché se non vaccini le popolazioni HIV positive e malnutrite in alcuni paesi, il virus nel paziente immunocompromesso impara le strategie per scapparsene. E da lì vengono fuori le famose varianti. Allora, l'egoismo, probabilmente del mercato, ma non solo, molto più probabilmente delle politiche, ripeto ancora, ha fatto sì che il governo canadese ha comprato 7 dosi per ogni cittadino, bruciando 3 milioni di dosi di vaccino, ha fatto sì che gran parte dei paesi più poveri non sono vaccinati, e ha fatto sì che noi abbiamo avuto il coraggio, ripeto, di vaccinare i furetti in Scandinavia. Allora, pensando che tecnologia è umanità, che è quello di cui abbiamo parlato, è il titolo di tutto ciò, ecco, Cuba dimostra che tecnologia è umanità, ed è, a mio avviso, un faro per tutti gli altri paesi del mondo, perché la biotecnologia di Stato su alcuni prodotti, come i vaccini, era l'idea di molti paesi come l'Olanda e la Danimarca, che fino agli anni '80 producevano vaccini di Stato. In quel mondo i Novax nemmeno esistevano. Ecco, un sistema pubblico con un altissimo livello di istruzione fa sì che tutte queste cose vengono ben collegate tra loro. Perché, ripeto, a Cuba non c'è nessun obbligo vaccinale, a Cuba i Novax sono quasi non pervenuti, e vi posso anche assicurare che ogni qualvolta c'è stato da fare uno studio clinico con questi prodotti contro SARS-CoV-2, quando gli istituti di ricerca cercavano 100 persone, se ne presentavano 400. E anche gli anti-Fidel Castro pagati da Miami, infiltrati della CIA, venivano col cappuccio in testa e nome falso a correre pur di partecipare a quello studio clinico, perché sapevano benissimo che quel prodotto da quel sistema è di altissimo livello. Quindi dove siamo? Adesso stiamo mostrando al mondo che quel sistema è vincente, a mio avviso, e stiamo provando a produrre il vaccino cubano in Italia. Questo si era detto, poi non si era detto, poi si è ridetto, poi ci stiamo provando. E la cosa più bella è che abbiamo incuriosito antropologi, sociologi, economisti a raccontare quel modello. Quindi questo è un pochino dove ci troviamo.
Scusi, dottore, sono vaccini a mRNA?
Sono vaccini, tutti e cinque sono vaccini proteici. Cosa vuol dire? Che storicamente, classicamente, nei libri di vaccinologia, ogni qualvolta compare un nuovo patogeno, la cosa più classica da fare è prendere il patogeno in questione, dargli 4 mazzate e farlo vedere al nostro sistema immunitario in una forma più o meno attenuata o inattivata. Diametralmente opposto a questa complessità molecolare c'è la novità di questi vaccini a materiale genetico, straordinaria tecnologia, dove, abbassando i tempi di produzione e di sviluppo, diamo alle nostre cellule non la complessità di un patogeno nella sua completezza e complessità, ma diamo delle istruzioni che le nostre cellule prendono, producono e sono le nostre cellule stesse a prepararsi quei pezzettini di virus che poi fanno vedere al nostro sistema immunitario. Ecco, a metà tra questi due mondi ci sono i vaccini più sicuri, quelli che hanno i costi più bassi, li chiamiamo vaccini a subunità, in questo caso sono vaccini proteici, cioè prendiamo il pezzo del virus, si prepara, si fa crescere in laboratorio e si formula, come fatto per esempio il vaccino Novavax, di cui avete sentito parlare, è l'unico vaccino proteico, anzi da 48 ore è il secondo vaccino proteico autorizzato dall'entità regolatoria europea, perché anche finalmente Sanofi è stata in grado di sviluppare un vaccino proteico contro SARS-CoV-2. Quindi questo è al momento il 30% dei vaccini contro SARS-CoV-2 in sviluppo o che stanno concludendo le fasi 2-3 degli studi clinici sono di natura proteica.
Tra l'altro il vaccino Novavax qui in Italia ha avuto scarso successo, nel senso che il vaccino Novavax sui media si leggeva il vaccino che strizza l'occhio ai Novavax fin dal nome, e in realtà la risposta è stata insoddisfacente, anzi più insoddisfacente ancora rispetto che i vaccini di Pfizer o di Moderna, eccetera. Adesso a Cuba la pandemia, cioè la curva pandemica, come cioè sotto controllo, che fase stanno vivendo loro?
Guardi, sono 4 mesi che non muore nessuno di Covid-19 a Cuba. 4 mesi. Ad oggi ci sono 20 casi attivi in tutto Cuba. 20 casi attivi in tutto Cuba. 11,5 milioni di abitanti, probabilmente non si farà nel numero di test che facciamo qui, ma in percentuale parliamo del sotto l'1% dei test positivi. E credo in media 1 o 2 casi nuovi al giorno. Per alcuni giorni c'è stato quello zero che tanto abbiamo aspettato. Quando regolarmente sento i colleghi cubani, SARS-CoV-2 è nella lista dei problemi, adesso non è più pervenuto. Pur essendo un paese che tiene molto allerta a queste questioni, per esempio il problema a Cuba è stato dengue, e dengue in questo momento è un paese che purtroppo per la geografia si ritrova altre calamità, che ha fatto sì anche motivo per cui il medico territoriale, la biotecnologia, la diagnosi precoce è di altissimo livello, perché quando hai a che fare col dengue, se non sai cosa fare è molto
pericoloso. La conformazione geografica, ovvero il fatto che si tratti di un'isola, può avere un qualche impatto su una più ridotta diffusione del virus oppure no?
Non sono un epidemiologo, ma analizzo i dati da un punto di vista obiettivo. Anche l'Inghilterra è un'isola. La situazione inglese è stata pressoché imbarazzante. Ripeto ancora, la professoressa prima ci parlava di quel modello sanitario brillante, eccellente inglese, che ha, a mio avviso, mostrato tutti i suoi limiti durante la pandemia, che si è semplicemente salvato in calcio d'angolo perché per fortuna l'NIH somministrava test gratuiti a tutti i cittadini. Ecco, penso che si siano salvati in calcio d'angolo perché almeno, probabilmente per motivi religiosi, il loro modo di pensare, il loro modo etico, si sono salvati in calcio d'angolo per il loro rigore nel fare i test a casa, ma è un sistema molto fallimentare. Anche altre isole non sono andate tanto bene.
Sì, tra l'altro poi prima di passare la parola alla dottoressa, a proposito, lei faceva un riferimento all'uso dei vaccini, paesi poveri, eccetera. A me ha sempre colpito questo fatto, cioè senza stare a scomodare i vaccini anti-Covid, ogni anno nel nostro paese, ma anche in questa regione, ci sono svariate decine di migliaia di dosi di vaccino anti-influenzale che al termine della stagione anti-influenzale vengono distrutte sostanzialmente perché le dosi opzionate dalle regioni sono superiori a quello che è poi il consumo reale, e io mi sono sempre chiesto come sia possibile non trovare il modo di redistribuire questi vaccini. La stessa cosa capita anche con i vaccini anti-Covid, nel senso che via via che escono vaccini aggiornati alle nuove varianti, entrano in produzione, vengono somministrati, e una quota significativa di vaccini anti-Covid, nonostante le richieste delle regioni al Ministero affinché si faccia tramite di questa istanza, quindi c'è un meccanismo anche a livello europeo che redistribuisce o dovrebbe redistribuire i vaccini inutilizzati, evidentemente non ancora scaduti, e questo non sempre accade o capita in misura marginale, per cui un quantitativo significativo di vaccini prende poi la strada dello smaltimento, come si dice elegantemente, no? E, dottoressa, il modello cubano che ci ha appena illustrato il dottor Chiodo è un qualcosa che ha qualche similitudine con quello che è capitato in altri paesi? Può essere un modello replicabile oppure è destinato a restare un'esperienza figlia di un singolo paese e limitata a quel paese lì? Prego.
Grazie. Intanto io voglio ringraziare il Politecnico per aver organizzato questa sessione, perché non soltanto perché parlare di vaccini, di produzione pubblica e di ricerca pubblica è importante, ma perché il caso cubano è poco noto e quindi avere qui l'occasione di qualcuno che l'ha studiato, che lo conosce bene, è estremamente utile. Alla sua domanda non saprei come rispondere perché non sono una studiosa di questi temi, però provo a fare qualche osservazione. Intanto è un caso straordinario, a mio giudizio. Può darsi che ci siano realtà in giro per il mondo che io non conosco di modelli simili a quello cubano, ma è un caso straordinario. Ed è un caso che si differenzia, se vogliamo sintetizzare, da quello che noi paesi occidentali conosciamo, perché lì la ricerca è pubblica e la proprietà del risultato della ricerca è pubblica. Mi correggerà se sbaglio. Mentre invece noi ormai ci siamo abituati, uso non a caso questo modo di dire perché non era l'unica soluzione possibile ovviamente, siamo abituati a pensare che la ricerca, ancorché debba essere sostenuta con finanziamenti pubblici, è appannaggio delle imprese private e soprattutto il brevetto è privato. E questo è una soluzione drasticamente all'antipodo rispetto a quello che è stato fatto a Cuba e che genera alcuni problemi. Io pongo dei quesiti, non ho le risposte, ma pongo dei quesiti soprattutto perché dobbiamo essere consapevoli. Il primo quesito semplice, che è una curiosità, è: il nostro collega come mai ha fatto questa scelta di conoscere e di portare qui l'esperienza cubana? Mi interesserebbe molto. Noi sappiamo che in continuazione abbiamo in giro per l'Italia qualcuno che dice: ma forse Cuba ci può dare una mano. Adesso c'è qualcuno che addirittura chiede ai medici cubani di poter essere disponibili. Quindi conoscere un po' meglio la realtà del sistema sanitario cubano può essere utile. Ma quello che noi ci dovremmo domandare è: quali effetti ci sono? Quali conseguenze, in positivo e in negativo, rispetto alla scelta di un modello pubblico rispetto a un modello privato? È questa la questione che dovremmo avere il coraggio di affrontare. Dico avere il coraggio perché qui si scomodano interessi commerciali economici importanti, quindi però dobbiamo farlo. Io sono un economista, quindi anch'io non sono un operatore della sanità e non conosco gli aspetti più strettamente clinici. Però abbiamo visto, e nel frattempo continuo a porre dei quesiti al nostro amico, abbiamo visto che è possibile produrre, così ci è stato documentato, produrre vaccini con costi relativamente ridotti, con quello che ci ha detto Chiodo, a cui io non avevo mai pensato, mi pare molto importante, una delle cose che ci ha detto, quello che quando c'è una forte partecipazione in queste scelte strategiche, ricercatori pubblici, finanziamenti pubblici, programmazione dei sistemi sanitari fatte appunto all'interno del sistema pubblico, c'è anche una maggiore condivisione della popolazione in queste scelte, perché le persone probabilmente, non so se è così, hanno partecipato al processo e soprattutto c'è, posso chiamarla così, minore diffidenza rispetto agli interessi economici di qualcun altro. Ora io non entro in questo momento nella questione della diffidenza rispetto a quello che si chiama di solito Big Pharma, ma certamente quando si guardano le quotazioni di mercato delle grandi imprese multinazionali, quando si guardano i profitti fatti dalle imprese che hanno prodotto i vaccini che noi abbiamo acquistato e si guarda quanto abbiamo speso per comprare questi vaccini, come dire, è abbastanza normale pensare che qualcuno possa domandarsi: ma siamo sicuri che l'interesse privato coincide con l'interesse pubblico? Siamo sicuri che non rischiamo di essere anche un po' condizionati? lungi da me dal sostenere la posizione spesso molto pregiudiziale dei Novax. Però dobbiamo essere consapevoli che, come quella che chiama esitazione l'Organizzazione Mondiale della Sanità nei confronti delle vaccinazioni, la chiamava così anche quella per le vaccinazioni dei bambini, esitazione delle famiglie. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità si domandava: ma perché c'è questa esitazione crescente in tutti i paesi? In fin dei conti, vaccinare un bambino piccolissimo è una scelta, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una decisione difficile da prendere per neogenitori che spesso sempre più sono lasciati soli nelle loro scelte, non sono aiutati nel svolgere il ruolo nuovo che hanno di genitori. E quindi ci dobbiamo domandare come favorire la risposta a queste esitazioni. E allora, di fronte alla pandemia, probabilmente ci sono stati addirittura meno esitazioni di quelle che abbiamo visto in altre occasioni, perché avevamo toccato con mano il rischio che la malattia comportava e avevamo una grande paura di questa malattia che sapevamo, soprattutto inizialmente, trattare molto poco. Però questo resta il problema. Come fare in modo che gli interessi commerciali, in generale sui farmaci, e in questo caso stiamo parlando di vaccini, sui vaccini, siano messi a disposizione dell'interesse generale della collettività, non della collettività nazionale, dell'intero pianeta, perché per la prima volta ci siamo resi conto che non basta vaccinare gli italiani se poi i paesi che stanno vicino a noi, al di là del Mediterraneo, ad esempio, non sono vaccinati perché non hanno la possibilità di acquistare i vaccini. E qui bisogna domandarsi i brevetti a cosa servono, ma magari non voglio anticipare adesso una riflessione su questo, e come potremmo regolamentare meglio i brevetti che noi abbiamo su tutti i prodotti della ricerca, in particolare della ricerca sui trattamenti farmacologici e anche sui vaccini. Ecco, un altro quesito che mi pongo, questo è un dialogo, quindi posso permettermi di porre qualche quesito anche, è quanto questi vaccini cubani sono stati prodotti in quantità da poter utilizzare i paesi più poveri, visto che hanno dei costi così bassi. E ultima curiosità, ci ha detto che stiamo producendo il vaccino cubano in Italia. È così, ho capito bene? Chi lo sta producendo e con quali strategie? Ho fatto più domande che...
Vabbè, uso la tecnologia del telefonino, però l'ho appuntato un poco tutto e proverò a rispondere collegando un poco tutto. Inizio con la prima domanda. Perché con Cuba? Che tu sei un ricercatore, ti sei svegliato un giorno e ti sei messo a collaborare con Cuba. Il motivo per cui io sono un ricercatore anche un ricercatore dell'Istituto dei Vaccini Finlay è puramente scientifico, principalmente. Perché durante il dottorato di ricerca, quando lavoravo nei Paesi Baschi su vaccini di nuova generazione, vaccini sintetici, i più bravi nel mio campo erano i ricercatori cubani. Il primo vaccino sintetico della storia, pubblicato su Science nel 2004, elogiato dai colleghi di GSK, da Rappuoli, da Sanofi in continuazione nelle loro pubblicazioni, è un vaccino cubano. E quindi nel mio campo di ricerca, che mi occupavo di vaccini sintetici, le superstar alle mie conferenze erano i colleghi cubani. Questo perché molto spesso, ma principalmente sui social media, qualcuno provava a denigrare il lavoro dei miei colleghi a Cuba, quando la comunità scientifica internazionale non solo sa benissimo che quella scienza è eccellenza. Quindi da giovane affamato di eccellenza mi sono legato a quei colleghi che per me rimangono eccellenza non solo scientificamente ma anche umanamente. E allora che modello provano a raccontarci? Per poter rispondere alle sue domande faccio degli esempi per spiegare Big Pharma, che Big Pharma non è cattiva per il 5G, che sono stupidaggini o perché stiamo morendo tutti, no, è qualcosa di molto più fine, molto più sottile. Per esempio, ci sono in corso degli outbreak di colera in questo momento, Il colera è qualcosa di drammatico, non è fermo ai libri di Gabriel García Márquez. Il colera è un dramma in molti paesi in questo momento. Peccato che il prodotto, il vaccino, ce l'ha Sanofi con un brevetto che tiene ben stretto. E siccome nella loro visione di mercato non ci sarebbe stato mercato per vaccini per il colera, non ne hanno più prodotto e vietano agli altri di produrlo. E l'OMS, durante questi outbreak di colera, su un vaccino che ha bisogno di due dosi per avere una decente protezione, sta vaccinando a una dose gli adulti, perché così almeno pochine di persone in più hanno un pochino di immunità in più. Secondo esempio. Sì, non si sono smossi minimamente. Secondo esempio. Io non, un giorno vorrei parlare con lei proprio della questione economica, ma mi spieghi, vorrei anche sapere come che Pfizer e Moderna, che hanno fatto profitti immensi da questa pandemia, dove come research and development non hanno mai speso un centesimo, poi rientro un poco nel dettaglio, stanno vendendo il vaccino aggiornato su Omicron a $110 la dose. $110 la dose. Un prodotto che con le regole del mercato costerebbe sotto i $20, allora costa meno di un dollaro. Così come il Paxlovid, il farmaco contro SARS-CoV-2, prodotto che Harvard stima che con le regole del mercato attuale dovrebbe costare $25 con già un profitto abnorme, viene venduto a $700 a trattamento. E l'ultimo esempio, a mio avviso drammatico, rimane sempre quello dell'insulina negli Stati Uniti d'America, dove il libero mercato porta a far sì che negli Stati Uniti d'America l'insulina costa $100 la dose, in Europa costa $5 la dose, dove negli Stati Uniti la popolazione africana preferisce amputarsi il piede diabetico perché non riesce a sostenere l'acquisto dell'insulina, una molecola isolata 100 anni fa da un premio Nobel che non ha ovviamente voluto brevettarla. Allora, in questo mondo, chiaramente vediamo i limiti delle compagnie farmaceutiche. E gli esperti di brevetti sono anche in aula, invito a leggere il libro del dottor Marciano, è un grande esperto del mondo di vaccini da un punto di vista sociologico. E il punto è questo, dov'è questa innovazione? Perché allora, c'è qualcosa di nuovo che hanno fatto, no? Dov'è l'innovazione? Pfizer, ma nemmeno BioNTech e nemmeno Moderna hanno mai investito $1 in research and development, perché da 20 anni prendono noi ricercatori che lavoriamo nel mondo accademico, che cerchiamo soldi, sottopagati, che piano piano cresciamo, troviamo una nuova idea e il nostro sogno è aprirci una spin-off, perché poi un giorno una piccola compagnia farmaceutica ci può comprare quell'idea e poi un giorno BioNTech la può comprare e poi un giorno Pfizer se lo potrà comprare. Research and development, zero. Vaccini di Pfizer e Moderna sviluppati con soldi pubblici, non solo i 20 anni prima, ma anche tutti gli studi clinici. Quindi ritengo imbarazzante che il vaccino aggiornato Omicron costi $120 la dose. Innovazione. Ma allora almeno questo libero mercato, in questo sistema economico, con queste grandi compagnie farmaceutiche, mi dovrebbe portare a l'innovazione. Cuba oggi ha 2 boost diversi, un vaccino coniugato ad hoc per la popolazione pediatrica, un candidato vaccinale intranasale e un candidato vaccinale per gli immunocompromessi. Cuba. Noi stiamo vaccinando gli immunocompromessi, gli adulti e i bambini con la stessa tecnologia da 2 anni. No, Big Pharma assolutamente è contro l'innovazione. Il mondo dei brevetti è dimostrato che non porta minimamente a un migliore avanzamento tecnologico.
Posso chiederle, dottore, mi perdoni se la interrompo, la copertura immunitaria garantita da questi vaccini?
Copertura in termini di varianti o di protezione in fase 3 della malattia sintomatica?
In termini di protezione della malattia in fase sintomatica.
I dati pubblicati in fase 3 vengono dagli studi fatti a L'Avana, dove la variante beta durante la variante beta più delta, situazione drammatica vista solo a Cuba, dove si è dimostrato un 90% di efficacia contro placebo per la malattia sintomatica. Stesso studio clinico fatto dall'Institut Pasteur di Teheran, che ahimè è molto contrario al governo, ma sono colleghi dell'Institut Pasteur che hanno collaborato, e anche altri studi clinici di fase 3 fatti in Iran durante l'ondata di Delta, più o meno stessa copertura dalla malattia grave e dall'ospedalizzazione. Sono in grado anche di neutralizzare le varianti Omicron, su studi di neutralizzazione anche fatti qua a Torino, perché poi a un certo punto per trasparenza mandavamo i sieri in giro al mondo, così anche altri colleghi potevano verificare quello che stavamo facendo era reale. E allora l'altra questione fondamentale in questo mondo dove il pubblico può giocare un ruolo, ecco che entra la parola diffidenza. E c'è un esempio che mi ha formato molto quando ho iniziato a collaborare con i colleghi cubani. Il killer numero uno per i bambini sotto i 5 anni nel mondo è Streptococcus pneumoniae, la polmonite. Questo batterio uccide più bambini sotto i 5 anni di HIV e malaria messi assieme. Ci sono diversi vaccini, in media costano $100 la dose e un bambino ha bisogno di 3 dosi. $300 a bambino, fate voi i conti, un paese in via di sviluppo o povero o medio povero non può minimamente permetterselo. E io inizio a conoscere i colleghi cubani nelle fasi di sviluppo del loro vaccino ottavalente contro la polmonite. Già era stato testato in adulti, era tutto andato bene, e nel 2000, non mi ricordo che anno era, 2014, ero lì a Cuba e si doveva spiegare alle mamme di fare partecipare i lattanti, quindi non un bambino di 4 anni o di 5 anni o di 6 anni, un lattante, a partecipare a uno studio clinico con un prodotto che l'avrebbe protetto dal killer numero uno sotto i 5 anni. E in queste sale più o meno grandi come questa, tu hai tanti genitori con i loro bambini, i rappresentanti dei genitori, che non sono genitori, ma rappresentanti dei genitori, il Ministero della Salute, gli scienziati che hanno sviluppato il vaccino, gli epidemiologi, tutti in una stanza, che per mesi e mesi hanno lavorato per fare capire l'importanza di quel prodotto, eccetera, eccetera. Ecco, quelle riunioni finivano che le mamme facevano a gara a chi doveva partecipare allo studio clinico. E vi assicuro che non è propaganda, non sono né pagato io dal governo cubano con una pistola in testa, come è stato detto, e vi assicuro che quelle mamme non la ricevono una pistola in testa in quei momenti lì, perché quelle mamme, quando guardano quello che succede ad Haiti, giusto di fronte, e vedono che la mortalità infantile è drammaticamente superiore, anche negli Stati Uniti, se per questo confrontando con Cuba, sanno benissimo che tu una cosa non vuoi avere il tuo bambino ricoverato in ospedale. E questo è l'unica cosa che un paese povero non può permettersi, indipendentemente dal blocco economico. E allora ecco, la coesione tra tutte queste fasce crea consenso. Perché un altro grande limite, a mio avviso, quella cosa che ho più imparato dai colleghi cubani è che la stessa persona segue dalla prima reazione chimica che si fa alla molecola fino a discutersela con l'entità regolatoria. Io questo ho imparato da loro. La visione, la completezza della cosa. Mentre noi, io faccio la fase di disegno, poi a Pfizer in un altro dipartimento fa il sviluppo, poi la preproduzione, poi va in produzione, poi un altro team farà la preclinica, poi un altro team parlerà con gli ospedali per fare la fase clinica, un altro team parlerà con l'entità regolatoria senza avere la minima idea della storia di quel prodotto. E allora ecco, umanità e diritti umani per me è anche questo. E questo penso che sia la cosa più bella, reale, vista a Cuba più volte. Quando lo vedi in pediatria con i lattanti, è qualcosa che a me ha cambiato la vita quel giorno, è stata una lezione di vita.
Tra l'altro, dottore, quello che lei ha appena detto apre un altro capitolo, che è quello della comunicazione, che in Italia, ma non solo in Italia, direi in Europa in generale, nei 2 anni della pandemia è stata, cioè io sovente mi sono trovato a dire e a scrivere che i migliori sponsor dei Novax a un certo punto sono state le autorità regolatorie, parlo di AIFA per l'Italia e di EMA per l'Europa, che nel caso di alcuni vaccini, per esempio AstraZeneca, a prescindere da quella che può essere la bontà, io non sono un esperto, non lo so e non posso esprimermi, però non si possono dare 4 indicazioni diverse e contrastanti nel giro di pochi mesi, poi lamentarsi perché la gente diffida. Io sottoscrivo il ragionamento che ha fatto la dottoressa Di Rendin prima. A livello di esitazioni, devo dire, capisco meno le esitazioni che tuttora ci sono nei confronti dei vaccini tradizionali. Cioè l'esitazione a vaccinarmi contro il Covid da una parte della popolazione posso aspettarmela. L'esitazione a far vaccinare mio figlio per il morbillo no, piuttosto che per altre malattie per cui ci sono vaccini arrivati sulla scena certamente non da ieri. Sicuramente, soprattutto nel caso del Covid, la comunicazione è stata, vogliamo dire, quantomeno confusa. Quanto al discorso della produzione, io ricordo, dottoressa, che c'è stato un momento nella fase più tosta della pandemia in cui nel nostro paese aleggiava l'idea, poi rapidamente rientrata, di produrre vaccini in-house. E pare che alla fine questa idea sia stata abbandonata perché non disponevamo di stabilimenti industriali adatti. Allora io questo non so fino a che punto sia vero o meno, ma se fosse vero vuol dire che in tutti questi anni, nel passato prossimo e meno prossimo, non si è mai investito in questo settore particolare della farmaceutica. Allora mi viene da farle questa domanda: va bene Big Pharma, le case farmaceutiche, nessuno di noi può nemmeno la metto così, può aspettarsi che agiscano come dei benefattori, sono dei soggetti imprenditoriali, devono fare utili, devono rispondere agli azionisti, è inutile nascondersi dietro un dito. Dopodiché la domanda è, cioè, ma mi pare di capire da questo ragionamento che in questa filiera, cioè, mancano gli stati, che sono quelli che dovrebbero interagire con Big Pharma, lo dico per semplicità, fissare condizioni eque, provare a vedere se ci sono dei margini, mentre invece mi pare di capire che in questi due anni gli stati, complice anche, questo va detto, l'affanno di un virus che ci è capitato tra capo e collo dalla sera alla mattina e che ha colto tutti spiazzati, sono andati al traino delle case farmaceutiche, alle quali hanno chiesto in ginocchio: metteteci in condizione di avere uno o più vaccini, cosa che effettivamente poi è accaduta. Allora, gli stati, la politica, cioè è giusto aspettarsi da Big Pharma un ragionamento di carattere, diciamo così, pubblico, di mutuo soccorso, eccetera, cioè, da un soggetto imprenditoriale, o questa non dovrebbe essere una partita che riguarda gli stati, una cosa che si chiama Unione Europea, per esempio, e via andare?
Sì, provo anche qui a aggiungere solo qualche considerazione. È vero che gli stati hanno delegato tutto l'industria privata, e l'industria privata, che sta diventando sempre più multinazionale, sempre più grande, ovviamente fa il suo mestiere. Lo fa talmente bene che forse cede, perché è vero che non si può chiedere di essere un benefattore, ma di non sfruttare troppo momenti così difficili come quelli che abbiamo vissuto per aumentare i propri profitti, forse si potrebbe chiedere, perché poi pubblicano i bilanci sociali facendo vedere che hanno la sensibilità sociale, ma poi non si fanno grossi problemi nel sfruttare proprio situazioni difficili. In Italia abbiamo, cosa che forse non si sa, ma è veramente molto piccola, abbiamo mantenuto a fatica l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, il quale, a quanto mi risulta, solo una volta è riuscito a produrre un vaccino, peraltro per una zoonosi, ma mai è riuscito a produrre né qualche farmaco particolarmente importante che poteva essere utile in momenti difficili, né, da quello che mi risulta, poi posso sbagliare, insomma, né alle tecnologie per pensare di produrre un vaccino come quello che abbiamo avuto con adesso con la pandemia. Non so che fine hanno fatto le ambizioni di produrre un vaccino italiano, per il quale abbiamo anche versato un sacco di soldi affinché si andasse in quella direzione. Questo vuol dire che ogni tanto qualche interesse a mostrare di essere capaci di ottenere un qualche risultato, non dico di essere proprio competitive, ma insomma capaci di ottenere un qualche risultato ci sono state, e però insomma si sono arenate, perché almeno mi permetto di dire, posso sbagliare, ma insomma la forza delle grandi multinazionali riesce a raggiungere tutti i decisori e a alimentare un consenso che va in una direzione che non facilita scelte che dovrebbero essere di maggiore attenzione per il benessere comune. Ma questo attiene ancora di più, e mi permetto di sottolineare l'aspetto dei brevetti. Noi non riusciamo né come paese né come paesi, perché dovremmo farlo a livello internazionale, a regolamentare i brevetti, perché storicamente, io da economista so benissimo, il risultato della ricerca scientifica, del lavoro dell'ingegno, dell'intellettuale, del ricercatore, deve essere incoraggiato, perché molto spesso richiede grandi sforzi, magari anche grandi risorse, ma se tu non hai la sicurezza di poterne trarre un qualche risultato, difficile che possa essere sostenuto. E allora i brevetti servono proprio a quello, a incoraggiare l'innovazione, e l'innovazione va a favore della collettività. Il problema è che la regolamentazione dei brevetti è venuta ad essere meno incisiva, perché ormai i brevetti hanno durata sempre più lunga. Le imprese che hanno un brevetto fanno in modo che prima della scadenza del brevetto ci sia un allungamento della durata del loro brevetto, e vengono utilizzati i brevetti per impedire che i concorrenti entrino sul mercato con altri prodotti. Quindi vuol dire che il risultato del brevetto, con questa situazione che si è venuta a creare dal punto di vista economico, commerciale, anziché favorire l'innovazione a favore della collettività, che sarebbe la ragione per la quale noi siamo a favore del monopolio che dà origine al brevetto, riduce la possibilità di avere più innovazione, crea disuguaglianze, crea profitti enormemente elevati, e quindi abbiamo bisogno tutti insieme di regolamentare meglio il brevetto, ma non è facile né per il singolo paese né per, ad esempio, l'Unione Europea. Il risultato, anche questa volta abbiamo avuto un risultato enorme che non ci aspettavamo, che è quello che abbiamo negoziato gli acquisti tutti insieme, ma abbiamo semplicemente negoziato l'acquisto e abbiamo comprato a scatola chiusa, nella speranza che poi il vaccino venisse prodotto, per fortuna, perché non si poteva mica farne a meno. Non potevamo, poi, una volta uscito il prodotto, noi non avevamo negoziato e quindi non avevamo diritto ad avere quote di mercato. Insomma, il problema è prettamente economico, commerciale, poi diventa geopolitico, come ha detto lei, economico commerciale, e su questo bisogna avere la forza di contrastare il grande potere che hanno le grandi aziende multinazionali, incidere anche su quello che fanno i governi. Dico solo una cosa, ultimamente alcuni hanno chiesto all'Unione Europea, c'è in corso una riflessione affinché si crei in Europa un luogo di ricerca pubblica per la produzione pubblica di vaccini. Ci hanno lavorato autorevoli studiosi come Silvio Garattini e tanto altri. C'è una raccolta di firme che all'epoca ha ottenuto buoni risultati. Adesso ci aspettiamo che qualcosa si possa fare anche in Europa, ma l'idea che il pubblico, che poi ci mette tanti soldi, perché giustamente è stato detto, poi molti di questi sono prodotti che sono stati scoperti dai ricercatori grazie a finanziamenti pubblici iniziali, l'idea che il pubblico vanti diritti e quindi chieda che chi ha raggiunto il risultato collabori al benessere collettivo e non soltanto al profitto della singola impresa è difficile da far passare.
Sì, normalmente qualcosa si muove o quando i brevetti scadono. Io per esempio ho avuto occasione di seguirlo per lavoro, quando finalmente le regioni, compresa la nostra, hanno capito che quando scadono alcuni brevetti di determinati principi attivi è opportuno fare delle gare, tra l'altro gare a cui partecipano più regioni, mettendo in competizione le varie case farmaceutiche, e il prezzo si abbassa. Altrimenti qualcosa si muove quando un concorrente riesce a sviluppare un principio attivo di pari efficacia. Mi pare che sia accaduto nel caso del farmaco contro l'epatite C, che inizialmente brevetto era detenuto da una casa farmaceutica sostanzialmente in regime di monopolio, una confezione costava 6-7 mila euro, tant'è che il Ministero e le Regioni la riservavano soltanto per, non per tutti i malati di epatite C, ma per una piccola fascia di malati di epatite C. Quando poi altre case farmaceutiche sono riuscite per conto loro ad arrivare allo stesso risultato tramite altri percorsi, miracolosamente, anzi non miracolosamente, il prezzo ha cominciato a scendere. Io, guardando però il tempo corre, quindi credo che sia il punto questo in cui, se qualcuno ha delle domande da fare, si faccia sotto, perché altrimenti rischia, cioè noi andiamo anche avanti, ma si rischia poi di sforare e di levare a voi la possibilità magari di levarvi qualche curiosità.
Io solo 30 secondi solo.
Prego.
50 milioni di dosi di vaccino prodotte a Cuba, esportate in diversi paesi, Nicaragua, Messico, Vietnam. La produzione in Italia non è ancora in corso, ma ci si sta lavorando.
Prego.
Grazie. Ma volevo fare una domanda a Fabrizio Chiodo. Chiedendogli di raccontare con maggiore dettaglio il suo incontro con il suo primo incontro con gli scienziati cubani e la disponibilità che ha incontrato nel poter avere accesso a conoscenze e risorse. Lo dico perché io credo che uno degli aspetti più interessanti della biotecnologia pubblica cubana sia la possibilità di stipulare e stimolare dei partenariati scientifici di interscambio della conoscenza, cosa che dal 1994 in poi, in particolare, cioè dall'approvazione del TRIPS, che è il modello di regolazione internazionale sulla proprietà intellettuale che riguarda anche i farmaci, è sempre molto molto difficile, sempre più difficile da realizzare nei nostri contesti, perché la conoscenza diventa di fatto la parte della catena del valore che ha più valore economico, e questo blocca l'interscambio di conoscenza. Quindi credo che questo sia un aspetto molto, molto significativo, e ti chiederei di raccontarci di più questa cosa.
E quindi siamo al 2013, il mio primo viaggio a Cuba, dopo che avevo conosciuto i colleghi a una conferenza, e tornai da quella conferenza, da quel viaggio a Cuba, con la valigia piena di vaccini cubani. E io, più giovane, ero un ricercatore. Fondamentalmente i colleghi cubani, vabbè, in quel caso non mi avevano fatto firmare assolutamente nessun pezzo di carta, ma al massimo sarebbe stato un material transfer agreement di due paginette, cioè se pubblichi qualcosa ci devi avvisare, arrivederci. Io avevo tutti i componenti di un vaccino contro la polmonite e accademicamente potevo svelarne tutti i segreti collaborando con loro. Il corrispettivo del mio campo, quasi premio Nobel, professore in Germania, mostro del mio campo, che collabora con Pfizer, è 20 anni che aspetta di avere i singoli pezzettini da parte di Pfizer di quel vaccino contro la polmonite. Perché o ti do il prodotto finale o tu i singoli ingredienti non li avrai mai. Quindi ecco, da un punto di vista di trasparenza e accademicamente parlando, i miei colleghi cubani con me, un accademico è come se stesse collaborando con una top level Big Pharma che con te scambia tutto il tipo di informazione possibile. Poi con me poi in particolare c'è un certo tipo di rapporto, è fino all'ultimo dettaglio, ma in mano di qualsiasi collaboratore vengono condivisi tutti i pezzi di tutti i vaccini, cosa che Pfizer o GSK o chi per loro non farebbe con questa facilità. Pfizer non l'ha mai fatto. Con GSK è un po' più complicato, ma fattibile, dopo che ci hai messo dentro avvocati dell'università e loro, e dopo 2 anni e diversi pezzi di carta da firmare, GSK ti può spedire il tuo vialetto che ogni volta che lo tocchi devi firmare 4 pezzi di carta quasi con l'impronta digitale. Non è una battuta.
Altre domande? Prego.
Grazie. Sì, la mia domanda era più un'osservazione sul fatto che comunque in Italia, per il consenso per i vaccini, Novax, secondo me qua ha svolto un ruolo fondamentale anche la stampa. Che non so se ci sono stati diversi articoli anche che hanno creato allarmismo, soprattutto con il caso anche di AstraZeneca. E secondo me, oltre quindi una mancata informazione, c'era anche una grande disinformazione fatta dalla stampa, e soprattutto la stampa italiana, secondo me, che ha giocato un ruolo fondamentale, in più poi anche tutto il fatto della tecnologia, WhatsApp o Facebook e tutti quei social in cui comunque si ha una diffusione di fake news, poi ovviamente alimentata anche da articoli scritti da alcuni giornali anche in modo con questi titoli allarmistici o cioè, comunque in generale questo.
Ne abbiamo parlato anche un attimo prima, la comunicazione è fondamentale. Io posso fare l'esempio di quello che vedo e vedevo là, e anche da come la stampa ha provato a utilizzare me. Io ho fatto alcune interviste in televisione quando era necessario, ho sempre rifiutato la maggior parte dei giornalisti, non sono mai andato in TV a fare il tuttologo, mi era stato proposto anche pagandomi. Perché se io devo parlare con un mio amico al bar di epidemiologia o se devo aprire le scuole, lo posso fare. Io non sono un epidemiologo. Se io devo parlare di un farmaco, ne posso parlare, ma io non sono un clinico. Io parlo di vaccini e basta. Quindi a Cuba, in televisione, regolarmente ogni settimana, se c'era da parlare di epidemiologia, andavano i più grossi epidemiologi del mondo. Se c'era di parlare di vaccini, andavano quelli che se ne sapeva di vaccini, i clinici per i clinici, eccetera, eccetera. Invece noi abbiamo creato lo scienziato che fa la moviola dopo le partite di calcio. E questo è imbarazzante. Semplicemente imbarazzante. Ma la scienza non è questo. Io posso discutere con Claudio, con un amico mio, dietro un tavolo, di un qualcosa, ma quando vado in televisione devo avere il rigore di parlare di quello di cui io sono esperto. Invece abbiamo avuto tuttologi che parlavano di roba di cui non hanno mai sentito parlare, non avevano la minima idea di quello di cui stavamo parlando. E questo, ammetto, sì, ha creato molta confusione, voluta confusione probabilmente. Niente a che vedere poi con quel tipo di stampa complottista, il giornale La Verità e tutto quello, è un altro capitolo sul complottismo, però sì, ammetto che il rigore, pochi scienziati andavano in TV a parlare con rigore di quello che si doveva parlare, abbiamo inventato lo scienziato tuttologo che a mio avviso non è uno scienziato da mandare in pandemia in televisione.
Tra l'altro mi veniva in mente mentre lei parlava, dottore, ho appena terminato di leggere, l'ho già citato prima, il a mio avviso pregevole libro di Alessandro Vespignani.
L'avete mai visto in televisione?
Nemico alle porte, dove lui dedica un capitolo esatto. In cui al 50% critica effettivamente quello che è stato il comportamento di alcuni giornali nel fare informazione. E tra l'altro fa notare quello che a mio avviso è un grosso deficit della stampa non solo italiana, cioè lui dice i giornalisti scientifici veramente sono una piccola nicchia, gli altri sono giornalisti che tra l'altro si trovano a lavorare talvolta in condizioni difficili e che devono approcciarsi con argomenti estremamente complessi da declinare in modo chiaro al lettore, a volte sulla base di informazioni confuse. Torno sul tema delle agenzie regolatorie. Dopodiché Vespignani dice, però per onestà devo ammettere che i primi che hanno sbagliato sono stati molti miei colleghi della comunità scientifica, perché dopo un'iniziale ritrosia, quando la pandemia è esplosa, c'è stata questa specie di delirio di protagonismo per cui c'erano infettivologi che intervenivano come epidemiologi, epidemiologi che intervenivano come virologi, un casino, qualcuno l'abbiamo avuto modo di apprezzarlo anche in questo paese, di cui non si è più vista la fine sostanzialmente. Mi permetto ancora un'osservazione, attenzione quando si parla di stampa, perché effettivamente la stampa, io lungi da me voler fare la difesa d'ufficio dei giornali, occhio che però un ruolo sempre più preponderante in termini di casino, dico io, cioè di confusione, di fake news, di notizie distorte ce l'hanno i social. Se i giornali potessero contare sul numero di vendite, cioè di contatti, pari a quello che hanno i social, sarebbe tutto un altro discorso. Ormai, purtroppo, dico io, soprattutto su certe cose, gran parte delle informazioni e delle informazioni distorte passano da lì sostanzialmente. E credo che anche questo sia un grosso problema, perché sui giornali una qualche forma di controllo la può esercitare. Sulle catene di Sant'Antonio che ci sono sui social, in cui ciascuno dice la qualunque, manco il virologo che fa l'infettivologo, eccetera, ma la casalinga di Voghera che si mette a discettare sul vaccino mRNA piuttosto che su quello, io lo trovo molto più preoccupante. E se ci sono altre domande, anche per la dottoressa, siamo qua.
Sì, domande, curiosità, buonasera. Sul tema del costo del vaccino, forse io sono arrivata dopo, forse me lo sono perso. E comunque, come è riuscita Cuba a trovare un paese, insomma Cuba un paese sotto embargo da 60 anni, come è riuscita a trovare le risorse, a destinare le risorse per la ricerca e fare e produrre questo vaccino, e se è come è possibile che noi non ci siamo riusciti, e l'altra domanda che faccio alla dottoressa. Poi un'altra curiosità sugli altri vaccini, quindi lo Sputnik, quello cinese, e se al fronte cubano, se voi lì avete informazioni più complete sull'effettiva capacità di questi vaccini, insomma alla fine qua è veramente difficile riuscire a districarsi per tutte le motivazioni che avete detto, riuscire a capire dove sta più o meno la verità, visto che gli scienziati fanno quello che non dovrebbero fare. E poi un'altra solo un'osservazione su quello che è successo in Italia e capire come è stata gestita a Cuba il ruolo del medico, perché noi abbiamo avuto anche, oltre a tutto questo caos sull'informazione, anche la posizione di medici che dicevano sì, è arrivato il vaccino, aspetta 2 o 3 mesi a farlo, aspetta, io però non te l'ho detto, ecco, insomma anche queste situazioni veramente difficili per cui le persone si sono dovute districare in una marea, in un caos assoluto, ecco, grazie.
Inizio all'ultima domanda brevemente, perché probabilmente i medici hanno poi diverse paure di un sistema legale, di ripercussioni che possono ricevere dopo, però ricordo anche che questi medici Novax di cui tanto si parla in Italia sono il 50% dello 0,85% di tutti i medici, cioè i medici Novax fondamentalmente non esistono, basta, fine della questione. Su Sputnik, CanSino, Sinovac, Sinopharm, io li ho adorati tutti, li adoro tutti, sono tutti bellissimi, ma non lo dico solo io, lo dice quello che si chiama la comunità scientifica internazionale. I vaccini che ho nominato hanno pubblicato tutti i loro dati di fase 1, di fase 2, di fase 3, di fase 4, di efficacità e di efficacia sulle riviste più importanti internazionali. Poi, che lo scienziato di turno vada in televisione a dire che il vaccino cinese fa schifo, che il vaccino Sputnik è una merda, scusatemi la parola ma riporto quello che veniva detto, è pura disinformazione, che ha fatto anche il gioco dei Novax. Perché tu potevi dire benissimo che il vaccino cinese e il vaccino Sputnik non avevano alcuni standard produttivi richiesti dall'Unione Europea, come non li ha i vaccini Soberana, per questo lo produciamo in Italia, per una questione di standard produttivi, ma tu dovevi dire per questo motivo noi prendiamo i vaccini Pfizer e Moderna per questo e questo, quelli sono vaccini che stanno salvando vite umane e funzionano benissimo, ma perché non lo dico io, lo parlano. I dati che poi, guardate, in questo momento chiunque può prendere una persona vaccinata con Sinovac, con Sinopharm o con Sputnik e vedere che succede nel loro siero. Ed è stato fatto e non, nessuno sta nascondendo niente, non, sono tutti prodotti eccellenti. Uno più bello dell'altro, poi possiamo mettere qui a discutere quale sarebbe stato lo schema di vaccinazione ottimale finale, ma a 3 dosi sono vaccini tutti, devo dire, guardi, uno più bello dell'altro. Vi dico, i colleghi in Cina hanno pure un vaccino mRNA adesso, hanno uno dei pochi vaccini intranasali, cioè non è mai stata una gara, io non ho mai detto il vaccino cubano è il più bello di tutti, forse quello in pediatria è veramente bello perché è ad hoc, ma la scienza non funziona così, queste barriere che vi hanno fatto credere che ci fossero, non c'erano. I colleghi del Galamea Institute di Mosca sono persone straordinarie che con Putin non hanno niente a che vedere direttamente, a me non mi pare il governo cubano, non mi hanno mai puntato una pistola in testa, la scienza è un'altra cosa, è l'entità regolatoria tra scienziati, lo sappiamo, c'era da risolvere un problema importante, si è provato a risolvere. Cuba come se li è trovati i fondi? Se li è trovati perché si è sempre investito, c'è sempre stato un budget emergenziale da poter utilizzare, perché è un paese che ahimè soffre il dengue, è un paese che ahimè soffre i cicloni, soffre. E allora quel budget biotecnologico c'è sempre stato, ready to use più o meno, e poi sono stati fatti gli investimenti anche con donazioni internazionali importanti, anche l'Unione Europea ha donato dei soldi a Cuba per un nuovo impianto produttivo, questo è stato detto, e ha giocato un ruolo importante sicuramente anche il medico di base a Cuba, un paese che al mondo ha più numero di medici di base per cittadino, e questo ha giocato un ruolo fondamentale all'inizio della pandemia. Vedete, a Cuba nella foto di famiglia c'è anche il medico, c'è un componente extra della famiglia, c'è un costante contatto sul territorio, e all'inizio della pandemia si è capito molto, gli over 60 venivano estremamente monitorati casa per casa. Questo è un po', provato a rispondere a tutte le sue domande messe assieme.
Mentre invece noi i medici di base stanno diventando merce rara nel nostro paese, perché trovare un medico di famiglia oggi, vero dottoressa, questa è un'altra... Un altro paradosso del nostro sistema sanitario.
Un'altra difficoltà che abbiamo avuto nel programmare seriamente il fabbisogno di operatori sanitari e nel formarli, siccome un operatore sanitario, un medico in particolare, ci vogliono molti anni, il fatto che sia stato fatto in maniera non adeguata, sì, adesso crea dei nodi, poi fa venire i nodi al pettine. Però voglio dire due cose. Primo, una cosa ottimistica. Io credo che comunque... abbiamo affrontato una cosa del tutto straordinaria, di fronte alla quale purtroppo eravamo impreparati, anche se sapevamo che poteva succedere, avremmo dovuto essere un po' meglio preparati, l'abbiamo affrontata comunque in una maniera che possiamo a oggi dire essere sufficientemente adeguata. Quindi non siamo stati proprio così disastrati, nonostante le tante difficoltà che avevamo accumulato nel corso degli anni. Ultima osservazione, la signorina diceva perché non siamo stati capaci, se ho capito bene, è perché bravi non si diventa dall'oggi al domani, e avere un'equipe di ricercatori che siano in grado di, o di industrie che siano in grado di produrre, di ricercatori che siano in grado di fare ricerca o di industrie che siano in grado di produrre, se tu per tanti anni hai rinunciato e hai pensato che c'è qualcuno che lo fa per te, ovviamente non puoi risolverlo dall'oggi al domani. Faccio presente, lo sappiamo benissimo, che avevamo addirittura rinunciato a sapere come si fa, non dico i respiratori artificiali all'epoca, ma le mascherine o tutti i prodotti di protezione individuale. Io ricordo quell'epoca c'erano in alcune realtà che sono dal punto di vista imprenditoriale più dinamiche, intorno all'Italia centro-settentrionale anzi, che c'erano industrie che si offrivano per incominciare a produrre cose che non avevano poi una necessità di una competenza tecnica particolare. E questo chiama in causa anche il ruolo del mondo imprenditoriale, che certamente ha rinunciato a pensare che può svolgere un ruolo a beneficio della collettività e non soltanto può svolgere un ruolo per minimizzare i costi di produzione e aumentare i suoi profitti.
Sull'impreparazione, le sue ricadute, poi il discorso si potrebbe allargare ben oltre i vaccini, perché in questi due anni quello che è successo per esempio con alcune tipologie di respiratori polmonari per pazienti in terapia intensiva e semi-intensiva, io me ne sono occupato alcune volte e emergono delle cose quantomeno inquietanti, diciamo così. Nel migliore dei casi non sono stati usati. Abbiamo noi in Piemonte, ma anche in altre regioni, una partita di quasi 500-600 respiratori polmonari prudentemente accantonati nei magazzini dove stanno a prendere polvere, perché nel momento in cui poi sono stati sottoposti ai test, non nelle aziende che li hanno prodotti, ma nei reparti dove avrebbero dovuto essere utilizzati, non hanno superato gli standard di sicurezza e quindi giustamente i rianimatori hanno detto alt, noi questi non li utilizziamo. Per cui la preparazione, no, presuppone intanto la volontà di creare un'industria adeguata e poi il muoversi per tempo e farlo. Se non ci sono altre domande, io finirei qui, così lascio liberi i nostri relatori, ringraziandoli. Lei torna a Cuba adesso, prossimamente?
Per adesso sono molto più frequenti i viaggi dei colleghi cubani verso qua. Ok,
perfetto. Allora, grazie al dottor Chiodo, grazie alla dottoressa Di Rindin, grazie a voi per l'interesse e la pazienza e alla prossima, come si dice.